Intervista che avete ascoltato a Vanino Chiti, realizzata da Domenico Guarino. Tutte le interviste sono riascoltabili poi in podcast sul nostro sito controradio.it, così come quella che stiamo per fare salutando la nostra prossima ospite, la professoressa di diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Firenze, Micaela Frulli. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Allora Frulli, stiamo parlando dei due nuovi seminari in Ateneo sulla Palestina. Abbiamo seguito questo percorso itinerante organizzato da alcuni docenti e componenti del personale tecnico amministrativo dell'università e degli enti di ricerca dell'area fiorentina, docenti e personale che hanno firmato l'appello da parte di accademici e accademiche per chiedere un'urgente azione per un cessate il fuoco immediato e rispetto del diritto umanitario internazionale. Ci sono due appuntamenti, uno oggi e uno sabato, di cui ci occuperemo, ma vogliamo ribadire il senso di questo percorso conoscitivo di confronto?
Certo, il senso di questo percorso è quello proprio di darci degli strumenti di approfondimento, di provare a riflettere insieme. Naturalmente le nostre possibilità di intervenire sulla situazione sono assai limitate, ma quello che possiamo fare è riflettere fra noi e offrire agli altri strumenti di conoscenza e approfondimento a tutto tondo sulla situazione attuale. E pensiamo di farlo, abbiamo pensato di farlo ovviamente anzitutto mettendo a disposizione le nostre competenze dove è possibile, ma anche chiamando persone esterne, competenze esterne per arricchire il nostro percorso di conoscenza, che è aperto a tutti, lo ribadisco, non soltanto agli studenti e a tutta la comunità dell'Università di Firenze, ma a tutta la cittadinanza, quindi chiunque può partecipare.
Un focus sul trauma oggi e sulla conservazione del patrimonio culturale nella giornata di sabato. Dicevamo, un percorso tematico che affronta, sviscera e disarticola vari aspetti della questione israeliano-palestinese. Ci si sente spesso dire no, è una vicenda che viene da lontano, ci si sente sempre inadeguati nell'affrontare la complessità dell'oggi, ma appunto un percorso del genere fornisce forse qualche strumento in più.
Su questo non c'è dubbio, cioè noi partiamo da oggi per risalire poi indietro nel tempo laddove è possibile, quindi lo abbiamo fatto con gli incontri passati, in particolare con l'ultimo che era dedicato anche all'aspetto storico della questione israelo-palestinese, oltre che a quello giuridico, ma lo faremo anche oggi e sabato. Partiamo dalla situazione attuale in cui ovviamente il tema del trauma è centrale. Questo tema era emerso già nel primo seminario che abbiamo fatto, che riguardava la crisi sanitaria a Gaza, e da lì era emersa la necessità di questo approfondimento. Quindi abbiamo pensato di coinvolgere persone che lavorano su il trauma come particolarmente legato al conflitto armato, e di anche lì partire da oggi e andare all'indietro. Avremo Sabrina Russo, che è una psicoterapeuta italiana, italo-palestinese per la verità, che interverrà online da Ramallah, quindi lei vive nella Cisgiordania, e che ci parlerà delle sfide della salute mentale durante il genocidio, così ha dato il titolo, insomma, al suo intervento. Alia Jasim di Medicina Decoloniale di Bologna, che ci parlerà di decolonialità e trauma, e Lelia Pisani, che è un'etnopsicologa del centro Sagara, che ci parlerà della pace che cura, dispositivi etnoclinici negli scenari post-traumatici. Quindi anche qui cerchiamo di coprire a tutto tondo il trauma, naturalmente, che è il trauma soprattutto delle vittime direttamente coinvolte, ma è anche il trauma dei soccorritori, ad esempio, quindi di chi è lì ad assistere in larga parte impotente a quello che succede, e che è anche il trauma delle comunità che stanno fuori e che vedono da lontano, no? Pensiamo ai palestinesi della diaspora, che sono tantissimi e che hanno questo impatto forte. Naturalmente è anche il trauma degli israeliani, il trauma del 7 ottobre, quindi non ci dimentichiamo naturalmente che c'è anche quello, però ci è sembrato un tema che fosse necessario approfondire con queste competenze in questa parte, in questo caso in larga parte esterne, anche se ci sarà l'introduzione di colleghi UNIFI.
Come sta andando la mobilitazione anche a seguito della partecipazione numerosa anche nel contesto dell'Università di Firenze all'appello appunto per chiedere una urgente azione per il cessate il fuoco? Raccontiamo degli studenti per Gaza anche a livello nazionale, le proteste, le tende che si stanno diffondendo a Venezia, prevista un'ulteriore installazione il 13, poi una riunione del Senato accademico alla Sapienza, iniziative in queste ore vengono organizzate organizzate anche all'Università di Pisa, Bologna, una passeggiata degli studenti in tenda, proteste, dicevamo, e presidi da Padova a Cosenza, e ricordiamo sabato alle 17 un corteo a Roma da Piazza Vittorio Emanuele II al grido stop al genocidio del popolo palestinese. Ecco, sul nostro territorio fiorentino come sta andando la mobilitazione, soprattutto se c'è un ponte di dialogo tra studenti, docenti, rettorato, come valuta adesso la situazione?
Allora, intanto poi dopo dico due parole anche sull'altro seminario, forse sono andata lunga, non le ho dette, ma è molto importante quello di sabato.
Certo, perché certo, poi lo annunceremo, certo.
Allora, riguardo a questo, diciamo, noi abbiamo certo un dialogo con gli studenti, ci siamo confrontati anche con loro, e quindi il dialogo è costante. Naturalmente poi noi non interveniamo sulla mobilitazione studentesca e su come loro decidono di organizzare le forme della loro mobilitazione. Per quanto riguarda l'Ateneo, c'è stata nell'ultima sessione del Senato Accademico la discussione di una lettera che è stata presentata dai direttori. Diciamo, non c'è stata un'interlocuzione diretta con noi, quindi non abbiamo avuto la possibilità di discutere, e noi non, appunto, come i partecipanti al gruppo non fanno parte del Senato Accademico o di altri organi di Ateneo, hanno adottato una lettera che noi però non abbiamo visto, perché appunto è un documento interno al Senato Accademico, in cui hanno espresso naturalmente anche loro la volontà per il cessate il fuoco, però diciamo non c'è stata un'interlocuzione diretta su quello che noi avevamo chiesto, cioè la partecipazione al bando. Nessuno ha partecipato a questo bando, questo lo sappiamo per certo, e questo è un dato importante, quindi al bando del Ministero degli Esteri, in cui c'era il rischio che ci fossero cooperazioni con centri che lavoravano su tecnologia dual use. Questo sappiamo che dal punto di vista di UNIFI non c'è partecipazione, però ecco, no, una grande interlocuzione non c'è, non posso dire che c'è stato un dialogo fra noi direttamente il rettorato.
Ecco, però
il
sono
rettorato ha promesso a sua volta, sì, di organizzare manifestazioni di approfondimento, e mi sembra un passo molto importante. Io spero che oltre a noi anche altri lavorino su questi temi e organizzino occasioni di conoscenza e approfondimento, ripeto.
Ecco, importante l'aggiornamento anche che ci ha dato. Dicevamo, sabato invece il tema è la distruzione del patrimonio culturale in Palestina, conservazione come strumento di resistenza.
Sì, questo anche ci è sembrato molto importante come tema da approfondire. Lo faremo nuovamente in via Laura, ma questo non perché non sia disponibile il Dipartimento di Architettura, che questa volta è coinvolto, ma perché il sabato soltanto via Laura è aperto. Qui ci tenevo a dirlo, perché invece appunto vari dipartimenti stanno collaborando. In questo caso abbiamo veramente una persona di grande rilievo internazionale. Suada Miri è un'architetta fondatrice del Rewak Center for Architectural Conservation di Ramallah, che poi anni dopo è diventata nota come scrittrice, perché molti di voi avranno sentito parlare dei suoi romanzi come Sharon e mia suocera o Storia di un abito inglese di una mucca ebrea. È diventata famosa, ma in modo un po' casuale è diventata scrittrice, perché scriveva per passare il tempo durante il coprifuoco della seconda intifada, figuriamoci. Ecco. Insieme a lei avremo l'architetto Ayat Han, che ci racconterà adesso quali sono le attività di questo centro, e si focalizzerà sul, come si diceva, storia della distruzione del patrimonio culturale dal 48 a oggi, quindi farà coprirà un arco di tempo lungo, per, come si diceva, per tornare indietro e non focalizzarci soltanto sulla situazione attuale, che è comunque drammatica, perché ovviamente Gaza è rasa al suolo, cioè non c'è più niente, anche la parte storica di Gaza, Gaza City, è andata largamente, direi quasi completamente distrutta da quello che abbiamo visto.
Le fasce orarie sono 16:19, l'appuntamento di sabato è 15:45-18, ma insomma, e la sede, sì, di entrambi è in via Laura. In questo caso però appunto sono tanti dipartimenti che hanno collaborato a questo percorso, che viene da marzo, è stato articolato in più tappe itineranti, sì, sul contesto,
sì,
universitario.
Sì, proseguirà ancora, a fine maggio avremo altri incontri, quindi diciamo cerchiamo di andare avanti con altri approfondimenti.
Senta, approfitto della sua disponibilità, poi tanto sì, torneremo, certo, sul calendario, vi seguiamo naturalmente, per una valutazione rispetto alle prime dichiarazioni dell'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Erdan, commenti molto deludenti, ha definito Erdan le dichiarazioni del presidente americano Biden sulla minaccia di stop all'invio di armi se Israele invaderà Rafah. Ecco, sentendo anche i pareri e commenti da popolare, secondo lei quanto potrà incidere la posizione degli Stati Uniti e quanto poi verrà effettivamente messo in pratica questo annuncio di possibile stop all'invio di armi rispetto a quelle che sono le posizioni di Israele.
Non mi sorprende questa posizione, perché quello che Israele sta facendo da sempre è avere un atteggiamento critico verso chiunque prova a fermare questa azione. Io penso che sarebbe importantissimo un segnale forte da parte degli Stati Uniti, quindi, e avrebbe un impatto naturalmente, perché gli Stati Uniti sono il principale fornitore di armi a Israele, quindi ovviamente se ci fosse una decisione in questo senso avrebbe sicuramente un impatto, ma naturalmente non soltanto pratico, anche un impatto politico fortissimo. Il fatto che Israele percepisca qualsiasi critica come inaccettabile purtroppo deriva dal fatto che così è stato per tantissimi anni, questo dobbiamo dirlo, e anche a livello di diritto internazionale non siamo stati in grado di di applicare gli strumenti di sanzione che ci sono alle violazioni che sono state perpetrate, io dico anche in passato, da parte di Israele. Questo genera una sensazione di inattaccabilità inevitabilmente, quindi diciamo lo scenario non sorprende, spero molto che ci sia un intervento più deciso da parte degli Stati Uniti, che sicuramente potrebbe cambiare il corso degli eventi.
Professoressa Micaela Frulli, grazie per essere stata con noi. Ulteriori informazioni anche sul nostro sito controradio.it per i seminari di oggi e di sabato. Buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata anche a lei.